Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita significa...
Allora, questo è il ragazzo semplice e il suo complesso. E mentre questo nostro
no,
inno del
giorno...
No, lo diciamo. Virginia Patovese mi diceva con aria molto, come definirla, perplessa. Ma io penso sempre che non sia ragazzo semplice a cantare questa canzone, ma Carlo Gabriele, il nostro ospite questa mattina. Carlo Gabriele, buongiorno, ben ritrovato su Radio SBS. SBS.
Mi sa che andiamo proprio bene oggi.
Iniziamo benissimo.
Sì, sì, sì.
È l'ultimo giovedì del mese, quindi Carlo sei con noi come sempre. Parliamo di giardinaggio, in particolare oggi di cosa, Carlo Oreglia?
Allora, no, prima di parlare di quello di cui parleremo tra poco, un piccolo accenno, insomma una pausa personale. Chiediamo alla regia se possiamo mettere l'inno. Eccoci qua, eccoci
cominciamo
qua.
Alla grande.
Iniziamo alla grande. Vuoi cantarlo?
Assolutamente sì, sono qui per questo, perché oggi facciamo proprio una puntata sull'Australia, in quanto io ho appena preso la permanent residency.
Ecco il primo passo. Io
complimenti.
Devo dire...
Non potete più cacciarmi adesso.
Io avevo scritto al dipartimento consigliando la tua
Sarai l'invidia di molti, tra l'altro, Carlo, adesso che sta diventando sempre più difficile ottenerla.
Comunque posso sposare qualcuno.
Ecco, quindi come estrema razio.
Pensateci, ascoltatori.
Allora, il tuo inno non è tanto, diciamo, quello tradizionale, ma un inno alla natura oggi.
Assolutamente sì.
Parliamo di Australia.
Sì, oggi, ecco, volevo proprio fare una celebration di questo magnifico continente e raccontare un po', insomma, le cose che mi hanno colpito o le cose che ho dovuto imparare perché mi sono dovuto adattare ad una situazione completamente diversa. E devo dire che dopo 3 anni passati qui in Australia possiamo ben dire che l'Australia è un gran casino.
Ecco, dal punto di
Beh,
vista
già a partire dalle
biologico.
Dimensioni...
Tra l'altro, non so se voi vi ricordate, quando eravate alle elementari, quando si faceva geografia, avevi il sussidiario e c'avevi le cose da imparare a memoria, tipo quali sono i prodotti, quali sono... No, voi non avete fatto
no,
le elementari.
No, geografia noi no, almeno io no, Carlo.
No,
tu?
Io sono saltato direttamente all'università.
Esattamente. Allora, parlaci proprio da sussidiario. È grande l'Australia, giusto?
Beh, è abbastanza grande, più o meno grande
quanto...
La
domanda dell'anno.
Esattamente. È grande più o meno quanto l'Europa. Tra l'altro, ecco, io non sapevo neanche quanto fosse grande esattamente, però grazie a questa puntata oggi sappiamo sono circa 7 milioni e mezzo di chilometri quadrati contro 10 milioni di chilometri quadrati più o meno dell'Europa, è il più piccolo continente nel mondo. Olè. E la maggior parte dell'Australia è parzialmente arida, circa il 18% è deserto. Ma insomma, tornando
e
invece...
E fin qui la gente che ci sta ascoltando dicendo grazie per avercelo
detto. Su Radio SBS.
Esattamente. Beh no, in realtà forse nessuno sapeva che il giardino di Carlo fa parte di quel 18% di deserto.
Ormai lo sanno
deserto
tutti.
Deserto e cemento.
Ecco qua, solamente il sud-est e il sud-ovest hanno un clima temperato, quindi simile comunque a quello che c'è per esempio in Italia, mentre invece le parti nord sono tropicali. Però ecco, ritornando a giardini, giardinaggio e piante, forse non tutti sanno che l'Australia è stata divisa in zone chiamate Plant Hardiness Zones. Magari è meglio che io ridia il mio test d'inglese.
Ci hai lasciato, cioè, ti stiamo guardando basiti.
Lo dovrai fare
dicendo?
Per la cittadinanza, Carlo, quindi comincia a studiare.
Che bello, che bello. Quindi,
ridiccelo che non abbiamo capito.
Si chiama Plant Hardiness Zones.
Le zone della durezza delle piante.
Della durezza delle piante. Praticamente sono delle zone climatiche alle quali corrispondono ovviamente determinate caratteristiche e le piante, molte piante, sono state classificate in funzione della loro adattabilità a queste zone. Quindi se voi siete in dubbio o meno su che tipo di piante potete coltivare o meno nel vostro giardino, potete andare a verificare queste categorie e poi chiedere appunto se riverificare appunto se le piante che volete andare a piantare resistono bene e sopravvivono bene in queste zone.
Quindi il mio ranuncolo potrà crescere nel mio giardino?
E chi lo sa, in quel 18%
dipende in che zona rientri.
Il 18% di deserto lui, quindi non lo so.
Tra
molto
l'altro,
difficile.
Carlo, tu hai questo potere di confonderci quando entri nei nostri studi e non ci fai
questa
fare i bravi presentatori. 1300 799 626, il numero da chiamare questa mattina per i prossimi 20 minuti. Se avete delle domande relative al giardinaggio, qualsiasi cosa, i vostri ranuncoli non crescono oppure crescono troppo, in questo oggi parleremo
nello specifico
di giardinaggio in Australia.
E potete... anche le proposte di matrimonio oggi, solo oggi però, eh?
Quelle però solo via SMS allo sì. 0429 996 263. Per il resto, come ricordava Carlo, le linee sono aperte, quindi se avete domande, se volete consigli o se semplicemente ci volete raccontare come stanno i vostri giardini.
Comunque, per aiutarci, esiste un bellissimo libro che è stato pubblicato che si chiama Grow What Where, ed è un libro che contiene più o meno oltre 3.000 piante native con indicato la zona nella quale appunto quelle piante possono essere coltivate. Quindi con quel libro, Carlo, il mio Carlo, non puoi sbagliare.
Ottimo.
Allora, abbiamo detto che l'Australia è grande, che i climi sono diversi, che le piante sono tante e diverse chiaramente a seconda del clima. Carlo, se parliamo di giardini, ci sono delle perle che secondo te vale la pena di andare a visitare nel paese?
Allora, assolutamente sì. Purtroppo la mia lista è molto limitata perché diciamo che io voglio mi posso fidare delle cose che sono andato a visitare e ancora non ho avuto la possibilità di girare l'Australia quanto vorrei. Però ecco, siccome a noi piace molto ascoltare anche cosa hanno da dire i nostri ascoltatori, se ci sono delle cose che ci volete segnalare nelle vostre città o negli stati in cui vivete, sarebbe bene accetto, perché poi tra l'altro io verrò pagato da SBS per andare in giro a visitare proprio queste cose.
Ti piacerebbe?
Nei tuoi sogni.
Non si può fare?
Dubito.
Guardi e portatelo via.
Allora, cominciamo con un bellissimo vivaio che si trova a Ascot, non molto lontano da Daylesford, e si chiama Lembley Nursery. Vi racconto di questo, io ho citato più volte questo vivaio, è una delle cose più belle che abbia mai visto, per due ragioni. Uno, perché il suo proprietario è un signore inglese sulla settantina, di una generosità più unica che rara, nel senso che conosce tantissimo le piante, sono forse 50 anni che fa questo lavoro, e non appena gli si chiede una domanda, lui poi comunque comincia a raccontare tutta una serie di aneddoti relative alle piante e anche relative alla sua vita, che è stata straordinaria, perché in realtà praticamente lui è venuto in Australia proprio a piedi dalla Gran Bretagna, nel senso che poi comunque ha viaggiato via nave eccetera eccetera, però si è avventurato in questo viaggio di mesi e mesi per poter arrivare qua. La cosa interessantissima, soprattutto per chi struggle con la mancanza di acqua, hai visto come spadroneggio e come shifto dall'italiano all'inglese oggi? È proprio
contegno, per cortesia.
Pavoneggio la mia permanent residency oggi.
Oppure la tua imperizia grammaticale.
Esatto. Comunque, in questo vivaio una cosa bellissima è il dry garden. Cioè, questo signore ha realizzato un giardino che innaffia solamente 3 volte all'anno. Ed è rigogliosissimo, ed è praticamente una sorta di giardino dimostrativo di quello che si può fare, racconta quello che si può fare con il clima australiano, scegliendo le piante, con il clima diciamo di parte dell'Australia, scegliendo le piante giuste.
Era lo stesso signore di cui ci parlavi in quella puntata in cui abbiamo raccontato i giardini sostenibili senza grossa manodopera?
Sì, perché in realtà lui ha acchiappato le nozioni di un francese che si chiama Olivier Philippi, che si trova appunto in Francia, e le ha trasferite, le ha traslate poi al clima australiano, però ecco, di Vittoria, specifichiamo di Vittoria.
Allora, opzione numero 2.
Sì. Ah, ok, pensavo me la volessi dire tu. Opzione numero 2 è l'orto botanico di Cranbourne, che è magnifico. Adesso io non so se voi lo sapevate o se voi a casa lo sapete, ma l'orto botanico di Cranbourne nel 2015, mi pare, o 2014, è stato eletto il miglior progetto di landscape al mondo.
Questo dov'è che si trova?
Cranbourne. Cranbourne, non lontano da Melbourne, più o meno una quarantina di chilometri da qua, mi pare, una cosa del genere. Ed è magnifico perché praticamente showcase contiene, come si dice in italiano?
Ormai il tuo cervello è andato totalmente in pappa. Espone.
Completamente, espone, bravissimo, più di 170.000 specie di piante native. Australiane, ovviamente, ed è molto 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 bello da vedere, molto bello da visitare, molto divertente. È una sorta di grandissimo parco giochi ma fatto con le piante.
Fuori dal Victoria, cosa abbiamo di interessante?
Io, guarda, ti sorprenderò e perché so che tu mi rimproveri sempre perché mi accusi di parlare solo di Victoria.
Esatto.
Ti vogliamo più viaggiatore.
Esatto.
Tra l'altro, parlare di Victoria sembra veramente un italiano che è arrivato ieri.
La Victoria.
La Victoria, vabbè, lo stato della Victoria.
Esatto, esatto. Guarda, allora, io ho visitato alcuni giardini nel New South Wales e, vabbè, a parte il Royal Botanic Gardens di Sydney, che è magnifico, sia per le piante esposte, ma anche per la location, perché si trova comunque, si affaccia sulla baia e quindi, insomma, camminare per quel giardino pubblico è una cosa magnifica, perché hai sempre la vista del ponte e del Sydney Opera House. E poi invece nel countryside c'è un bellissimo giardino che si chiama Albion Farm Garden ed è un country garden.
Albion Farm Garden.
Sì, esatto. Ed è un giardino gigantesco, enorme, ed è diciamo la sua feature, la sua caratteristica è che è pieno di giochi d'acqua, di specchi d'acqua, ponti, ponticelli, eccetera. Quindi è un giardino all'inglese nella campagna del New South Wales, molto molto bello.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono intervenire a questa discussione se hanno domande, consigli da chiedere o semplicemente curiosità da raccontarci. Le linee sono aperte ancora per 15 minuti, 8:46, orario della Costa Est. Siete sempre all'ascolto del programma In Italiano di Radio SBS e con noi ancora per 14 minuti il garden designer Carlo Gabriele. Abbiamo linee aperte al 1300 799 626. Stiamo parlando di giardinaggio e prima di continuare la conversazione con Carlo cerchiamo di rispondere a questa domanda che ci è arrivata via SMS, una domanda di un ascoltatore che ci dice: come ci possiamo regolare con l'innaffiatura? Ci sono dei momenti del giorno consigliati?
E cerchiamo di rispondere in italiano, se ce la facciamo, Carlo.
Vediamo, adesso mi concentro. Beh, assolutamente sì, e a maggior ragione qui dove l'insolazione, cioè la forza del sole è molto molto potente, diciamo che io sconsiglio di innaffiare durante il giorno, perché come sapete le gocce d'acqua le gocce d'acqua che stanno sulle foglie e sulle piante sono come delle piccole lenti di ingrandimento che concentrano i raggi del sole e possono provocare delle ustioni, quindi categoricamente no nelle ore più calde del giorno, anche d'inverno. Perciò io direi mattina presto, alla sera o alla mattina molto presto.
Ti faccio un corollario stupido.
Sì.
Ma se il problema è quello delle lenti di ingrandimento, allora non basta mettere l'acqua sulle radici.
Sì, questo assolutamente funziona, però pensa se ha un impianto di irrigazione. Comunque quello non lo puoi fare, o se è un prato.
Ecco, ho risolto il mio mistero.
Ma chi l'ha assunto questo qua?
Carlo, vabbè, rimarrà per
era
sempre...
Era partita bene come domanda.
Rimarrai per sempre nel 18% di zona arida, temo.
C'è esattamente. C'è un complotto contro di me.
Chiamato al 1300 799 626. Floria, buongiorno Floria.
Buongiorno.
Buongiorno Floria.
Tutto bene per tutti quanti.
Che bel nome.
Beh,
è molto in tema.
Telefonavo per dare un'informazione a Carlo. Se non lo sa già, gli volevo dire che c'era un grande parco, siccome parlava di parchi prima, cioè un vivaio come hanno fatto adesso a Canberra, da tanti anni che è lì, e stanno costruendo una foresta che si chiama Arboretum.
Sì, 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 è vero Floria, è vero. Lei è già andata a visitarlo o ancora in realtà non si può?
O ci deve andare, magnifico. Se ama gli alberi, per di più anche, è molto interessante andare con me socialmente, perché c'è un gran ristorante e tutto quanto. E fanno l'opera all'aperto lì in estate.
Ma quindi si chiama Arboretum, questo? E l'hanno appena aperto?
No, sono anni che è aperto. sta crescendo perché hanno messo piccoli alberetti di tutte le qualità, sarà come boschetti di varie zone del mondo, tutti gli alberi che possono mettere, che possono sopravvivere, ed è molto molto interessante. Adesso sta crescendo in una foresta in cima a una collina ed è proprio magnifico.
Lei Floria ci chiama da Canberra?
Sì.
Quindi c'è stata diverse volte?
Sì, sono stata sì, con i bambini, da soli, con compagnie che per cui appartengo. E, insomma, è stato proprio magnifico come posto da visitare. E in più è molto interessante, fanno portano in giro la gente con le guide, gli spiegano esattamente quello che succede. In più hanno anche un grande giardino di... come si chiamano mai quelle piante che non crescono tanto,
quelle nel mio giardino?
Sono
loro, hanno un giardino lì offerto da varie persone e vadono anche questo, ma gli alberi sono di tutto il mondo e come le dico piccoli boschetti di tanti alberi.
Che bellezza.
Le donne qua perfino hanno era sul giornale, hanno fatto le magliette da mettere agli alberi che sono più suscettibili
al freddo.
Che bello. Bellissimo Floria, grazie.
Grazie davvero per averci portato anche fuori dal Victoria a Canberra.
Vale la pena fra Canberra, che oltre ha anche un bello orto botanico.
Floria, io le faccio un fischio se vengo a Canberra, ma in realtà sto facendo adesso il biglietto aereo. Carlo, a chi lo devo intestare?
A me, no,
Carlo Reglia.
Grazie Floria.
Bene, arrivederci.
Grazie
invitiamo
mille.
Anche gli altri ascoltatori dagli altri stati, se vogliono darci qualche illuminazione su giardini
Lanciamo
botanici.
Lanciamo la sfida, esatto. I giardini più belli, qual è lo stato che può vincere? Chiamateci da tutti gli stati d'Australia.
Come pazzi proprio.
1300 799 626, vince per adesso il Victoria.
Esattamente.
Vergognati.
No, lo so, purtroppo il mio limite, però il problema è che c'è così tanto da vedere e così poco tempo, sai quelle banalità che si dicono, no? E non esistono più neanche le quattro stagioni.
Sì.
Poi qui figurati.
Adesso. Allora, noi continuiamo a parlare, tra l'altro abbiamo anche varie domande che sono arrivate via mail, ma prima vogliamo parlare ancora di giardini sostenibili. Allora, giardini che resistono al clima e al terreno australiano, come ho detto prima, bisogna stare attenti in che zona ci si trova per riuscire a mettere le piante giuste nel posto giusto. Che segreti puoi rivelarci di questi giardini sostenibili?
Ecco, guarda, io volevo proprio raccontare alcune regolette che sono proprio molto basilari. Perdonatemi se alcuni di voi suonano veramente semplici, però in realtà molte persone ancora non le conoscono o comunque ancora non le applicano nei propri giardini. Quindi, allora, innanzitutto, come dicevamo prima, un po' di buon senso, scegli la pianta giusta, cerca di capire qual è il clima nel quale ti trovi e scegli delle piante di conseguenza. Probabilmente io già sento gli applausi da casa, no? La gente che dice bravo.
Esatto.
Guarda, una laurea buttata nel cesso. Poi,
però te ne rendi conto.
Esattamente. Sicuramente è molto importante piantare in autunno, se è possibile, perché praticamente in questo modo le radici hanno modo e tempo di ambientarsi nel terreno.
Adesso per esempio è già troppo tardi?
No, adesso va bene, adesso va assolutamente
autunno,
bene.
Autunno, inizio inverno?
Esattamente, sì, perché praticamente le piante possono anche beneficiare delle piogge invernali, se piove. Adesso non sta piovendo poi più di tanto, però insomma, più tempo hanno per potersi ambientare, prima poi che riparta con la primavera, meglio è. Poi,
prego.
Un'altra cosa molto importante, che è una cosa che non fa quasi nessuno, io tendo a overplant nei giardini che faccio. Cioè,
italiano è piantare troppo.
Esatto, tendo a piantare più piante del necessario, soprattutto quando si tratta di arbusti e di piccole piante.
Cioè fai un discorso cinico, metà muore per cui ne pianto di più?
Allora, il discorso è che i benefici che tu hai dall'overplanting sono molto maggiori rispetto invece agli aspetti negativi, perché innanzitutto le piante si sviluppano più, o comunque le piante coprono il terreno più velocemente, che significa meno traspirazione, quindi meno perdita d'acqua nel terreno, e anche, hai visto come sono professionale oggi?
No,
ma sono, guarda, una macchina da guerra, quindi meno traspirazione e soprattutto meno possibilità per le weeds, per le erbacce di svilupparsi.
Ecco.
Poi c'è una autoregolazione, ovviamente, come dicevi tu, però, come dicevo, secondo me, dal mio punto di vista, anche dal punto di vista proprio agronomico, ci sono più benefici che
meglio sabbondare
che malefici. Esatto.
Ti interrompo un attimo, Carlo, perché ci ha scritto un ascoltatore via SMS.
Sì.
Ci ha detto: vi ho inviato una foto su Facebook, potete chiedere al vostro Carlo Gabriele di che pianta si tratta. A questo punto ti chiedo di alzarti velocemente,
sì, subito.
Venire da questa parte
a vedere
così
il Facebook.
Puoi
Vengo
vedere
anch'io, allora.
La pianta e ci racconti di che cosa si tratta.
Allora
è un banano?
No, allora dunque, così a occhio e croce, io sto vedi come sto sudando. potrebbe essere un verbascum, ma in realtà questa cosa la confermerò.
Allora, Carlo, quindi Andrea, descriviamo questa pianta che io ho battezzato banano, così
allora,
a casaccio.
Allora, il banano o verbascum, come ci ha detto Carlo, dalla foto è una pianta molto bassa con delle foglie enormi
verde.
L'avresti mai detto?
Sì, che ricorda un po' la lingua di un drago di Komodo.
Ecco, la descrizione di Carlo Reglia è molto più dettagliata della mia. Andrea, nel dettaglio ti scriveremo più tardi con una risposta un po' più certa, ma insomma, secondo il nostro garden designer, questo è.
Tra l'altro, diciamo, dai, laviamo i panni sporchi, non in famiglia. In questo momento c'è Carlo Gabriele.
Sta googolando.
Come un pazzo.
No, questa no, questa no. Quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, ti faremo sapere allora. 1300 799 626, ancora 5 minuti
no, beh,
per parlare
essere,
con noi.
Guarda,
vediamo un po'.
Potrebbe essere, Carlo ha la foto da Google della pianta di cui parlava prima, effettivamente, però è molto più bassa quella della foto di Andrea.
Questa sta appena spuntando.
Ok, Andrea, è solo all'inizio la tua.
Fammi vedere che voglio anch'io.
Ecco qua.
No, assolutamente è una pianta totalmente diversa.
Guarda, sei orrendo, Carlo Reglia.
Senti, allora ritorniamo al nostro tema. Hai altri segreti per le piante sostenibili?
Per i giardini sostenibili.
Per i giardini sostenibili.
Esatto, sì. Allora, una delle cose che ho dovuto imparare qui in Australia sicuramente è a gestire il problema del fuoco, soprattutto quando mi sono ritrovato a dover disegnare i giardini nel countryside o sempre in zona Carlo Reglia. Allora, il fuoco è un problema qua, ovviamente, perché parte della flora australiana è proprio stata progettata per prendere fuoco, perché sono proprio dei meccanismi evolutivi tali per cui molti semi di molte specie, per poter germinare proprio devono essere sottoposti a altissime temperature. E come fare a proteggersi dal fuoco? Allora, diciamo che come regola generale, bisognerebbe cercare di evitare di piantare vicino alla casa specie tipo gli eucalipti, che proprio esplodono, pini e cipressi, proprio specie assolutamente negative. Mentre invece come piante fire retardants abbiamo le piante da frutto e in generale tutte le piante caducifoglie,
cioè quelle che ci mettono un sacco a prendere fuoco.
Esattamente, soprattutto ecco, le piante da frutto sono un'ottima barriera contro il fuoco, proprio hanno questa capacità di bloccarlo. Quindi come regola generale, se si ha abbastanza spazio, si potrebbero creare proprio degli shields, degli scudi.
Delle barriere, sei insopportabile oggi.
Lo
veramente.
So, sembra uno di quei milanesi, scusate amici milanesi in ascolto, sembra uno di quei milanesi.
Con i suoi anglicismi, ok.
Scusate, adesso switcherò proprio la puntata completamente
oppure
in inglese.
Oppure uno di quegli immigrati di 100 anni fa che insomma non ce la fa.
Non ce la fa, vabbè.
Sì, che ridere, sai che una volta stavo facendo una visita a me.
Focus, mancano 3 minuti.
Oh,
alla
cavolo,
fine.
Non parlo... tempo. Allora, quindi doppie file di alberi da frutto e invece piantare vicino alla casa piante caducifoglie o piante che hanno comunque questo grandissimo potere di ritardare proprio il fuoco. Per esempio, che ne so, le magnolie sono delle piante che vanno benissimo, tutti i lillipilli o il ficus, eccetera, eccetera, eccetera. Piante così.
Allora, noi siamo in conclusione, però allora facciamo tempo per una top 3, una top 3.
Forse è una top 1,
una top
perché
one.
Mi sa che il tempo è davvero poco.
Volevo metterlo. La tua pianta preferita?
Allora, la mia pianta preferita
australiana,
è...
australiana, chiaramente, perché...
Swainsona formosa... Andate a cercare o Sturz Desert Pea.
Una descrizione brevissima.
Come dicono a Roma, è proprio un fregnetto buffo.
Cosa vuol dire?
Non so, vado a vedere, sembra tipo una specie di...
che mi sta facendo un piccolo, gesto
piccolo,
con le dita.
Piccolissimo,
buffissimo, sembra un po' una specie di alienetto.
Ma quale delle due? Sono entrambe, no, è una sola.
È un doppio nome?
Sì, no, era nome scientifico più nome comune. Ecco. Nome comune è Sturz Desert Pea ed è... sembra proprio un alienetto rosso con un occhio nero. Con delle foglie molto piccole grigiastre.
Ok, questa è la number one. Non abbiamo tempo per la number two e number three. Lo faremo al prossimo appuntamento con Carlo Gabriele, che ci racconterà altre cose interessantissime, possibilmente in un italiano più consono al decoro di Radio SBS.
Thank you very much, Carlo. E come dicono in Italia, grazie.
Vergognati.
Siamo in conclusione. Chiaramente grazie a Carlo Gabriele, grazie a chi è intervenuto nella nostra conversazione questa mattina.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.